Allora, un saluto a Giuseppe Isgrò. Intanto, buona estate, Giuseppe, ciao.
Buona estate, ciao.
Allora, le nostre incursioni estive nella vita dei protagonisti della cultura aprono le puntate di Letti e Lettini. Questo titolo un po' demenziale che io ho scelto qualche anno fa per il settimanale estivo di lettura di Radio Popolare, che va in onda tutti i sabati per tutta l'estate alle 11 del mattino. Allora, noi siamo a questo punto in agosto, anzi in pieno agosto per la verità, e dunque per l'Italia, e forse solamente per l'Italia, il mese estivo per antonomasia. Questo però non mi ha impedito di andare a disturbare diversi ospiti, tra cui appunto Giuseppe Isgrò, uno degli artisti che ne stimo di più, insomma, almeno nella sua generazione, per come dire, la profondità della ricerca che svolge, per il lavoro assolutamente inconfondibile che fa insieme ovviamente con tutte le persone che lavorano con lui di volta in volta, e anche per la sua impagabile ironia che ritrovo in ogni nostra conversazione.
Speriamo.
Okay. Anche se è serissimo, cioè uno di quei professionisti appunto talmente attenti anche al minimo dettaglio che certe volte fa anche un po' paura, ma devo dire che stempera appunto con questo sguardo estremamente disincantato, talvolta addirittura su se stesso, sul suo lavoro, sul mondo, sulla cultura. Dopo questa premessa, che insomma doverosa, che in tanti anni non avevo mai fatto, e quindi qui abbiamo un po' più di tempo, la faccio, ti chiedo i progetti, magari anche quelli dell'autunno, insomma, a cui stai lavorando in quest'estate. Intanto, dove sei?
Allora, io adesso mi trovo nella casa di famiglia di tutta una vita in Sicilia, sulla costa tirrenica.
Che meraviglia!
Nel golfo di Milazzo, in una località che ha un nome molto barocco, si chiama Spinesante. E sono davanti alle Isole Eolie, che vedo dalla spiaggiona pop davanti casa. È una Sicilia molto poco turistica, molto pop, appunto, che ha dei magnifici contrasti, delle magnifiche contraddizioni. Cioè, si passa da una vegetazione meravigliosa, mucchi di spazzatura, insomma è questa cosa qui che a noi piace, quella cattiveria. Sono appena stato, scendendo come facciamo sempre ogni estate, tra le Marche, in mezzo ai Monti Sibillini, a trovare degli amici che hanno scelto di vivere in mezzo alla natura con i loro orti e i loro figli. E poi sono stato in Puglia, che è una regione che amo molto, sono stato a Bari da degli amici. Però devo dire che poi questi bagni tra Polignano, Monopoli, con questi lidi carissimi, questi prezzi allucinanti, mi hanno fatto venire una voglia sfrenata della mia Sicilia selvatica e crudele. E infatti eccoci qui, siamo arrivati da qualche giorno.
Una descrizione molto eloquente, anche se io spezzo una lancia per esempio per alcune operazioni pugliesi veramente coraggiose ed eroiche, come la difesa delle dune costiere della zona, diciamo, della Valle d'Itria e dell'Alto Salento, dove ci sono posti come Torre Guaceto, dove letteralmente tutta la cittadinanza difende insomma le spiagge dalla speculazione dei resort. Dei resort un po' modello summit internazionali che abbiamo visto recentemente, insomma, dalle masserie miliardarie. Quindi,
amici anche lì, ma sicuramente io apprezzo moltissimo quelle zone, amo molto, vado sempre a trovare amici e dico sempre che i pugliesi sono levantini e capaci di valorizzare quello che hanno, mentre qui siamo in un fatalismo post tragico, dove tutto è lasciato al caso e quindi alla crudeltà della natura e dell'uomo, e a me piace anche questo.
E certo, insomma, cioè comunque sono analisi che inevitabilmente nascono anche dalla grande attenzione, no, ai meccanismi umani, ai meccanismi di un'Italia che ha tanta antichità alle spalle, ma certe volte anche, come tu dicevi, questo fatalismo, come dire, che non si può sradicare in qualche maniera. Ecco, parliamo di te, dei tuoi progetti presenti, futuri, forse legati anche a quelli passati.
Eccoci, sì, infatti siamo da aprile in residenza con Mare Culturale Urbano e il Piccolo Teatro di Milano con Immersioni Festival, e a settembre saremo con questo lavoro dedicato a questa indagine profonda nel nostro territorio del cuore dell'anima, Chiaravalle, dove con Terzo Paesaggio ci siamo dati a fare tutto un percorso sulle donne, le donne seppellite, le sante bruciate, le poetesse suicide, tutte in quel luogo molto contenuto e con questa sorta di isola dentro Milano ma fuori da Milano, dove Antonia Pozzi ha scelto di togliersi la vita, dove il De Garda di Bingen parlava con San Bernardo, dove Guglielma di Boemia creava una sorta di setta tutta al femminile che i Visconti proteggevano, e poi Bonifacio VIII ha deciso di bruciare la sua papessa Maifreda. Insomma, stiamo lavorando sulle donne, dove anche viveva nascosta, terrorizzata e spaventata Imane Fadil, la famosa testimone contro Silvio Berlusconi, che pare sia stata appunto poi avvelenata con i metalli pesanti, e insomma
sì, una storia che ricordiamo, infatti.
Quindi siamo così dentro questo diorama Chiaravalle, la vita sognata. Saremo al Piccolo il 12 e il 15 di settembre dentro il Festival Immersioni. Prima abbiamo finito di allestire, di fare le prove generali prima di partire, e poi saremo, perché abbiamo questa doppia elezione, anche al Mix Festival, l'ultima giornata, il 29, sempre al Teatro Studio, dove abbiamo lavorato stupendamente con tutti gli agi e i comfort tra una sorta di diorama veramente stratificato con la musica dal vivo di Charlie DeLorean, il canto di Jay Beretta, i testi scritti da Francesca Marianna Consogni e portati da Francesca Frigoli, i performer Giulia Dalle Rive, Danilo Guolo e Manfredi Sgro, che è nostro figlio, che ormai entra dentro questi lavori più performativi e aperti talvolta.
Sì, è proprio il loro figlio, cioè non è che è il nostro figlio, come dire, artistico,
è proprio il nostro figlio biologico.
Sì, un po' come si usava nelle botteghe teatrali di una volta, insomma, o così,
sì,
o così.
Esatto.
Ecco, per cui insomma siamo in attesa di vedere anche Manfredi, che pian piano insomma prende sempre più, crescendo inevitabilmente sempre più, la scena. E un'ultima domanda prima di passare alla seconda parte della nostra conversazione. Allora, una delle caratteristiche che dicevo all'inizio è quella per cui Phoebe Zeitgeist, la vostra compagnia, i vostri lavori, tu stesso, resistete sempre alla tentazione di sedervi su qualche cosa di già acquisito, nonostante ormai abbiate raggiunto tanti, chiamiamoli traguardi o comunque obiettivi, risultati, esiti, scegliamo la parola che preferiamo. Come si fa ad evitare di somigliare a se stessi, insomma, a ritrovare sempre qualche cosa di nuovo che ti porti un passo più avanti?
Ma usiamo un po' una formula per risponderti, ti direi che bisogna continuare a desiderare e a soffrire in qualche modo, ad avere bisogno di ricercare, di guardare, di buttarsi, come diceva Don DeLillo in Americana, che è tipo appunto dove lui sceglie di diventare scrittore, di aderire alla complessità del vero. Per essere artisti, no? Cercare di stare nelle complessità del vero, quindi a parte che i traguardi, tutte queste cose bellissime che tu ci dici, arrivano ma sono subito sottratti, insomma non navighiamo proprio in acque chete, perché il mondo del teatro in Italia è sempre più marginale e affamato, quindi non è che proprio si può stare troppo tranquilli noi.
Sì, certo, con le parole non si mangia, le mie intendo. Ci vogliono anche dei sostegni,
tantissima didattica, tantissime residenze, tantissime cose che ci aiutino a sopravvivere, perché chiaramente i gruppi di teatro contemporaneo come il nostro in Italia non sopravvivono facendo le prove, la produzione, quindi ci date di uno spettacolo. Ecco, noi facciamo un lavoro costante sul territorio, un lavoro di comunità, di gruppo, dove comunque continuiamo continuiamo a coinvolgere persone.
E soprattutto a coinvolgere persone giovani, che vuol dire insomma formare anche i futuri artisti, i futuri intellettuali o anche semplicemente i futuri, il futuro pubblico, che in qualche modo abbia una testa propria, no? Proprio magari grazie al lavoro che fate, che si vedrà nel lungo periodo, non soltanto nell'immediato. Comunque intanto grazie, anche se appunto le parole non semplificano la concretezza dei bisogni, però l'importante è farlo sapere. Dunque ritorneremo a parlare dei vostri appuntamenti già di settembre, di nuovo quando saremo sotto data, e adesso dimmi il primo brano che ti viene in mente che vorresti ascoltare. È una domanda trappola.
Mi viene in mente God Star degli Psychic TV.
E naturalmente lo ascoltiamo a metà della nostra conversazione. Di nuovo con Giuseppe Isgrò, anche in rappresentanza della sua realtà di scena contemporanea Febe Zeitgeist. Parlavamo precedentemente dei molti progetti che li vedono protagonisti e di cui torneremo a parlarvi a settembre, adesso però c'è la parte più strettamente legata alla missione, diciamo, del nostro settimanale estivo dedicato alla lettura, cioè quali letture ti sono care in questo momento, ti sono sempre state care e di conseguenza ti sentiresti di condividerle con ascoltatrici e ascoltatori.
Dunque, dai, allora, intanto io in questo momento sui letti lettini o sulla sabbia semplicemente sto leggendo un libro altamente anti-estivo che è il Tatantango di Laszlo Krasznahorkai, da cui è tratto il meraviglioso film di Bellatar, sì. Ve lo consiglierei perché è un romanzo meraviglioso, e dopodiché mi sento di consigliare tre cose più legate al nostro lavoro, così per creare un link, un gancio con gli spettacoli che abbiamo in circuitazione, che è quindi consiglio sicuramente L'uomo che cade di Don DeLillo, che è tradotto da Matteo Colombo per Einaudi, e Matteo è un grandissimo amico e ha lavorato anche con noi sulla revisione della traduzione di Love Lies Bleeding, che è lo spettacolo che riporteremo quest'anno a marzo all'Elfo in sala Fassbinder, da Don DeLillo, tra l'altro prima drammaturgia di DeLillo messa in scena in Italia, con in scena appunto Daniele Fedeli, Francesca Frigoli e Liliana Benini. E quindi consiglio L'uomo che cade, che si focalizza su una lettura stratificata e multiforme dell'evento clou del nostro nuovo millennio in cui siamo immersi, che è il crollo delle Torri Gemelle, sì, dell'11 settembre. Lo vede sia attraverso gli occhi di un impiegato che riesce a fuggire dalle scale e ritorna dalla moglie da cui è divorziato e dal figlio piccolo, sia attraverso gli occhi dei terroristi, sia attraverso gli occhi di questo uomo che cade, che è un performer che nel periodo successivo a questo crollo delle torri si attacca testa in giù ai edifici newyorkesi in maniera inaspettata e colpendo l'immaginario delle persone. Poi consiglierei sicuramente, legato all'altro spettacolo che speriamo di riportare presto in scena, che è il nostro Torquato Tasso, una discesa nel verso, sì, di Goethe con Daniele Fedeli. E quindi io qua consiglierei assolutamente a tutti quelli che non l'hanno letto, perché è un classico, ma in Italia è molto poco letto, il Villenmeister, gli anni dell'apprendistato, ripubblicato qualche anno fa da Adelphi in una edizione ragionata molto bella. Ed è un libro meraviglioso per chi fa teatro, ma è anche un romanzo epico stupendo. E poi mi viene da consigliare, per tutto quello che ha a che fare con le nostre ricerche sul queer, sul femminile, sul fantascientifico, un'autrice molto cara anche al nostro amico compianto Antonio Caronia, che è Ursula K. Le Guin, e sicuramente Reietti dell'altro pianeta e La mano sinistra del buio, che sono romanzi di fine anni 70, primi anni 70, che in questa fantascienza LGBT, direi, queer, immaginano dei mondi che poi sono stati cari a molte anche filosofe transfemministe, da Judith Butler a Dana Haraway, però attraverso questa fantasia implacabile della Le Guin si vedono questi mondi che in qualche modo anticipano tanti desideri di alcune avanguardie di pensiero che oggi vanno per la maggiore, insomma, sono finalmente emerse.
Sono molto visibili, certo, infatti qualcuna ci è stata consigliata delle autrici che poi hai citato, quelle che poi sono arrivate successivamente anche da qualche altro ospite della nostra trasmissione, quindi mi sembra tra l'altro un suggerimento di grande interesse, insomma, per tutti noi anche comprendere da dove arrivano. Ma l'ultima domanda che ti fa, a meno che tu non abbia ancora libri da segnalarci,
Ma direi che questi
sono,
per il
sono gli
momento
essenziali.
possono bastare, andando un po' più sullo scontato, perché sono cose suggerite un po' da tanti. Ultimamente l'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis è un capolavoro assoluto, e anche gli ultimi due romanzi di Cormac McCarthy. Io non si direbbe, avendo tutta una formazione più germanica, però sono
Mitteleuropea, invece ami
un
molto. Eh
grande estimatore della letteratura americana contemporanea,
beh, insomma,
quella di un certo tipo.
buttala via, tra le cose che arrivano dall'America in questo momento, teniamocela stretta, direi. Invece, una domanda, Manfredi cosa sta leggendo? Così diamo anche finalmente un consiglio a chi è più giovane. Lo sai cosa sta
Manfredi sta
leggendo?
facendo una lettura controversa che noi ci siamo anche permessi un po' di criticare alla maestra della prima media che ha dato per
Io
le
non vorrei
sale
avervi come genitori di un mio studente, perché così
dato da leggere
attenti.
L'Hobbit, che
Ah.
secondo me è un po' di destra, ecco,
Ma guarda,
secondo me, ma non solo secondo
lo
me,
sai che
è
però
un
è
po'.
di destra soprattutto, adesso magari la maestra l'ho anche fatto consapevolmente, è di destra soprattutto in Italia, tu che viaggi e
Sì. Sì,
sai, negli altri paesi non tanto. Cioè, negli
lo
altri
so, però
paesi.
in Italia è stato molto
Ah,
adottato
certo, in
da
Italia è
così detta cultura di
l'autore
destra.
che anche il più ignorante dei ministri ha letto per far piacere al Presidente del
Esatto.
Consiglio, sono sicura. Però lo Hobbit, mi dispiace, resta un bel libro. Resta un bel libro
Sì,
che da noi
devo
purtroppo.
dire che lo trovo molto noioso. Quando ne seguo dei pezzi che lui sta leggendo, lo trovo estremamente lezioso e noioso, cioè dopo un po' io mi rompo le scatole di sentire l'arredamento della casa dell'ognomo, ecco, non è proprio
Non è
il mio
un gnomo, è un
genere,
hobbit, però
è un
scusa,
hobbit
io
questo.
penso di essere al riparo dalla possibilità di essere considerata di destra, però mi sento di dire che se ne sono impossessati come di altre cose e questa cosa non è giustissima, insomma, quindi mi hai permesso di aprire, come dire, un discorso che potremmo continuare, interessante. In ogni caso, le motivazioni della maestra restano da indagare sul perché.
L'altro libro che gli hanno dato da leggere, che io avrei preferito lui leggesse per primo, è Tom Sawyer, che
Sì.
comunque è bellissimo, però lui non si è stato portato a leggere l'Hobbit, anche perché forse questi videogame fantasy
Ah,
che
certo, il
ama molto
fantasy, certo, quello
lo
sì.
hanno attirato verso l'Hobbit, non lo
Influenza.
so.
Va bene, ti lascio con il tuo rovello di genitore educatore, insomma, o comunque antenato in qualche maniera. Grazie davvero per tutto quello che ci
Grazie a
hai
te,
raccontato.
Elvira.
Ci risentiamo presto. Un saluto a tutti e a tutta la
A
famiglia, è
presto.
proprio il caso di dirlo. Buona estate là dove vi
Buona
trovate.
estate.
Un saluto, ciao.
Ciao, ciao, carissima, ciao.
Ciao. E allora, grazie a Giuseppe Isgrò, nostro ospite alle Telettini. Nella seconda parte sentirete come sempre il racconto di un libraio o di una libraia indipendente al microfono di Lavinia Zaretti. I've been to the voices I've heard, mistakes that I've lived through, the lessons I've learned. Cause we're all getting older and some of us dumb. And at 29, I think I've figured it out. We all seek redemption and we all want to grow. We all want the answers to things we don't know. So please call us useless and please call us kids. We'll hang from the rafters, we'll scream in your face. We'll settle down when we give up. So save face and get fucked. It gets better. It gets better. Say we're young and we're full of it. Run the track 'cause we're breaking shit up. It gets better. It gets better. Though it hurts just a little bit. Stand up if you wanna get out. With no conversation.
conversation with nothing to say. Save us the pleasure, get out of the way. If you've seen the bottom, if you've given up, believe me, my sister, there is hope for us. 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 We'll settle down when we give up. Stay face and get fucked. It gets better. It gets better. Say we're young, yeah, we're full of it. Run the track cause we're breaking shit up. It gets better. It gets better. Though it hurts just a little bit. Stand up if you wanna get out. Stand up.
In questa seconda parte di Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura, in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco del panorama italiano culturale attuale che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte incontriamo una libreria indipendente a cui chiediamo altrettanti consigli di lettura e soprattutto di raccontarci la sua storia. Io sono Lavinia Zaretti e oggi sono a Milano, in realtà non mi sono spostata perché sono venuta in un posto fuori dal comune praticamente, che è Spazio Book, e che è una libreria ma anche laboratorio, e adesso sono qui con Sara che ci racconterà un po' la sua storia e la storia di Spazio Book. Ciao Sara.
Ciao. Sì, la libreria nasce 12 anni fa ormai da un'intuizione di Diletta e Chiara, quindi io subentro in un secondo momento 4-5 anni fa. E loro aprirono questo posto dedicato alle immagini, quindi quando si entra in libreria si è un po' circondati da colori, da sensazioni strane, di spaesamento anche, perché non abbiamo scelto di non mettere nessuna indicazione, cioè quando tu entri in libreria non trovi la narrativa, non c'è nessuna targhettina che ti dice che lì c'è la saggistica o la poesia, è un invito all'esplorazione, quindi ci si muove nei colori e molto liberamente per l'esplorazione
nello spazio,
nello spazio che noi chiamiamo anche BK abbreviato.
Ecco, fisicamente questo spazio come è diviso? Ci sono tante aree in realtà.
Sì, abbiamo uno spazio segreto perché la libreria davanti è molto piccola, non sono neanche 40 metri quadri, ma organizziamo anche laboratori e incontri in uno spazio segreto dietro, perché abbiamo un piccolo cortile interno e uno spazio dedicato anche a laboratori, soprattutto di artigianato, quindi serigrafia o varie tecniche di stampa, oppure di educazione alla lettura, per cui anche collaborando con insegnanti o persone che formano gli insegnanti offriamo anche questo tipo di servizio.
Adesso in estate ovviamente siete un attimo in periodo di stallo, siamo oppure?
Assolutamente in stallo, a Milano da giugno a ottobre praticamente non si può fare niente.
Immagino.
Più o meno.
È un po' per il caldo, sì, un po' per...
È un po', sì, il caldo poi si svuota tutto, quindi ci si dedica ad altre attività, diciamo, di risistemazione grosse.
Ma prima mi raccontavi appunto di questo volume che c'è qua accanto, esattamente accanto a Spazio BK, quindi io sono molto curiosa e voglio sapere.
Allora, in realtà, come da qualche giorno, sulle nostre... saracinesche, sulle nostre vetrine è apparso un messaggio un po' strano. Per chi ci conosce in realtà non è propriamente una sorpresa, perché volume ormai è qua da 2 o 3 anni, anche un po' di più forse, e ci siamo subito trovate molto bene, ci conoscevamo già prima quando Marco stava in Santeria, e quando si è spostato qui abbiamo subito fatto un po' comunella, come si dice a volte. Per cui tantissimi nostri clienti entravano da volume pensando di entrare da noi e viceversa, ci sono delle gag molto, molto divertenti. E rispetto anche alla domanda che facevi prima, in estate che si ferma tutto, sì e no, perché noi portiamo una grande novità, perché quest'autunno ce ne andremo dal posto storico che abbiamo occupato fino ad ora per 12 anni per spostarci un po' più fuori, un po' più ai margini del quartiere, quindi andremo in via Farini, che è una via, in realtà ci sono già 2 librerie in via Farini, quindi perché non metterci in una terza? e il progetto si allargherà non poco, perché lo spazio che andremo ad occupare sarà molto più grande e anche lì avremo lo spazio per i laboratori, quindi più o meno metà dello spazio totale sarà dedicato alla vendita insieme a volume, quindi saranno libri illustrati come vi dicevo prima, ma anche dischi. Quindi dischi, libri, molte immagini, insomma, molte cose colorate.
Beh, sicuramente musica, libri, e quindi insomma c'è una bella unione, ma poi dopo sul discorso musica ci ritorniamo. Valentieri. Assolutamente. Valentieri. Qualcosa in più su questi laboratori, prossimi laboratori, progetti futuri?
Stiamo, in realtà è un po' in stand-by tutto in vista del trasloco, che okay. Sarà una cosa molto molto grande. Il futuro nel nuovo spazio sarà di ampliare sicuramente l'offerta sia dei laboratori sia degli incontri, anche perché potendo contare sulla musica si aprirà tutto un nuovo capitolo di possibilità che noi magari non avremmo mai esplorato prima, quindi potremo fare degli incontri di libri che c'entrano con la musica e la musica dal vivo. Abbiamo già tante idee, quindi incontri misti, ma anche sicuramente i laboratori, che riprenderemo almeno in parte i nostri storici, quindi appunto quelli più di stampa legati all'oggetto del libro o all'educazione alla lettura. Ma
educazione alla lettura?
Educazione alla lettura, perché da qualche anno Spazio BK porta in giro un progetto che si chiama Il libro nella giungla, che è un format insomma abbastanza innovativo, interessante, secondo me è merito, insomma è molto strano da descrivere per chi non l'ha mai provato, è un po' un'esperienza. Noi lo chiamiamo di educazione alla lettura perché vorremmo far cambiare prospettiva alle persone che partecipano, per cui non c'è mai un libro giusto, un libro sbagliato, un libro bello, un libro brutto, ma c'è quel libro lì che serve in quel momento lì per raccontare una certa cosa. E quindi vedere proprio il libro come strumento, come oggetto anche, che puoi usare per costruire delle torri, ma che puoi sfogliare, che puoi scegliere solo per la copertina o per il titolo, per il font, per il colore della costa, insomma, ogni persona entra, quindi diciamo, è educata alla lettura, da una porta diversa da questo oggetto tridimensionale. E su questa cosa, in realtà, visto che ne parliamo da tanto tempo come libreria, alla fine ci abbiamo fatto un film, per cui nelle sale è uscito qualche mese fa La vocazione di perdersi, che è il film fatto da Spazio BK con insomma, vari collaboratori, grazie a Vito Pepittori, grazie, insomma, vedrete che sono abbastanza lunghi, e due registi meravigliosi, Mattia e Francesco. È stato al Beltrade per un bel po' di tempo e adesso lo si porta in giro per festival. E lì si capisce meglio che cos'è la nostra idea di educazione alla lettura e di esplorazione, di libro, insomma, di tutte queste cose insieme.
Un concetto che un libro che non è semplicemente un libro fisico, ma è uno spazio anche mentale.
Sì, è tutto quanto insieme. Non è neanche quell'oggetto idealizzato che non si può toccare, non si può anche a volte distruggere in qualche modo. Questo, come insegnano, so, Kerry Smith o altri pensatori simili, altri artisti del genere. Quindi è proprio un oggetto che secondo noi va vissuto a tutto tondo. Se tu vuoi calpestare un libro, perché non puoi farlo? Fallo in qualche modo.
E organizzate anche degli eventi qui?
Sì, organizziamo degli eventi, non tantissimi, non facciamo tante presentazioni di libri o altro, però più che altro eventi corali, per cui tendenzialmente identifichiamo un tema che ci interessa e che ci è caro, e identifichiamo le persone che secondo noi sarebbe più interessante chiamare, e quindi facciamo degli incontri molto corali, quindi spesso ci sono 4-5 persone che presentano e che raccontano di una cosa specifica, tipo i libri fotografici per l'infanzia, faccio un esempio, che è una cosa molto specifica, però funziona molto. E infatti li registriamo e sono disponibili sul nostro sito come webinar,
che adesso ricordiamo,
spaziobk.com.
ok, e sarete vabbè, ma per il momento
spaziobk.com.
ok, che sì, ovviamente è anche molto aggiornato, cioè,
certo,
visto che...
sì assolutamente, è un po' diverso dagli altri perché è pensato apposta per la libreria, volevamo dare non è la stessa cosa come entrare in libreria, però il wall voleva un po' richiamare quell'idea lì di molti colori e di potersi perdere, per cui tutte le foto che facciamo e i libri che facciamo noi non sono quelle che trovi su internet e che hanno uguali tutti i siti del mondo che vendono libri, ma le facciamo noi, facciamo le foto anche agli interni, e in questo modo, insomma, cerchiamo di valorizzare tutti i passaggi, cioè tutti i passaggi di mano che fa il libro, noi che fotografiamo, che lo impacchettiamo, che lo spediamo, ecco, siamo sempre noi.
Allora, più o meno ci abbiamo verso la metà della nostra conversazione, quindi adesso ritorniamo sul tema della musica con una domanda fuori dagli schemi, ma no, non è vero, ovvero una canzone che vorresti ascoltare in questo momento.
Io sono in fissa con Lunch di Billie Eilish.
Ecco, benissimo, come lo siamo tutti, quindi ci ascoltiamo Lunch di Billie Eilish e ritorniamo tra qualche minuto. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, huh? Call me when you're there. I said I bought you something rare, and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. Overeat, you're just so sweet.
I could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Tornati con Sara che ci sta raccontando appunto della libreria indipendente Spazio Book nella trasmissione estiva dedicata alla lettura di Radio Popolare Letti e Lettini. Allora, stavamo parlando ovviamente un po' di quelli che sono gli eventi e i laboratori che vengono organizzati in questo spazio che non è semplicemente una libreria ma è un vero e proprio spazio culturale e che adesso tra l'altro è in trasferta, sì. Però insomma potremo rimanere aggiornati sui vari, esatto, sui vari spostamenti insomma, di questo ambiente, però comunque la sua natura non viene modificata, anzi semmai viene ampliata. Però adesso arriviamo un po' a quello che è il fulcro della nostra conversazione, ovvero i consigli di lettura per i nostri ascoltatori. Quindi ti chiedo subito il primo libro che consiglieresti ai nostri ascoltatori. Consiglio di Sara.
Non mi ero preparata. Dovevi dirmelo. E di che genere? Qualsiasi
genere, i tuoi libri del cuore.
È uscito un fumetto da poco, mi sentirei consigliare quello. Forse due fumetti. Sì. Uno, quanti ne ho?
Ne hai fino a quattro.
Ok. Allora, è uscito René e la bella addormentata nel bosco.
René e la bella addormentata. Ok, sì. René e la bella addormentata nel bosco.
E poi, beh, Scuola di Butch di Percy Bertolini per Eris Edizioni.
Raccontaceli.
Sono tutti e due stupendi. Allora, Scuola di Butch di Percy immagina a un certo punto che tutte delle bambine delle insegnanti Butch occupano uno spazio che era la vecchia caserma di polizia e istituiscono una scuola per bambine Butch. Quindi, per chi non è pratico della comunità, sono quelle lesbiche mascoline, diciamo.
Okay.
Per cui si insegna alle bambine come saldare, come andare sulla moto, come fare giardinaggio, tutte queste cose, queste attività, ed è molto molto divertente. È il primo di tre volumi che stiamo aspettando, e gli altri due. René e la bella addormentata nel bosco è un viaggio incredibile, anche questo tra acquerelli, carboncini, metamorfosi, è molto metamorfico tutto quanto, ed era da tanto tempo che non leggevo una cosa così che ti porta fuori. Ultimamente sono tante biografie, sono tante autobiografie, sono tante cose che non riescono mai a uscire. Un paragone cinematografico, cioè come un film di Miyazaki,
okay.
Qua assolutamente fuori dal tuo quotidiano,
certo.
No? Ecco, quell'immaginario lì.
Quasi dal quotidiano occidentale in un certo senso, perché poi noi abbiamo molto uno stampo.
Sì, quello hai ragione, io l'ho dato per scontato, però sì, il nostro diciamo biancocentrismo sicuramente. E questo è spostato su un immaginario di indiani d'America, diciamo. Ma è stupendo, molto metamorfico, ci si perde nelle tavole e ci si perde nella storia che si accartoccia su se stessa e poi si risolve. E c'entra un po' con la musica perché una delle persone è ispirata a una DJ che si chiama J.D. Samson, una membra delle Tigre, e quindi insomma c'entra tutto, la musica
adesso siamo state interrotte dal cortile, dallo spazio esatto. da questo spazio, che è veramente un posto a sé stante, perché ti dà proprio l'idea di un universo parallelo rispetto alla città, sì. Questa città in cui siamo. Quindi sei...
A noi a volte piace immaginarci un po' come un piccolo porto sicuro in cui tu cammini nella frenesia e poi entri e finalmente puoi perderti per ore guardando i libri, sfogliandoli, guardando solo le copertine senza fare niente.
Ma infatti, tra l'altro, visto che adesso ci lasciamo guidare da questa conversazione, che tipo di persone frequentano Spazio Book? Qual è la vostra clientela, il vostro target anche, insomma?
È molto vario. Ci sono tanti insegnanti, soprattutto per quello che dicevo prima, anche per la formazione che facciamo. Tante famiglie, anche perché lavorando con tutto ciò che è illustrato, circa la metà dei nostri libri sono albi illustrati, quindi per bambini, quindi vengono spesso anche bambini con famiglia, grafici, tantissimi illustratori, illustratrici, più o meno tutte le persone che lavorano in questi campi un po' creativi, anche dal teatro vengono a volte, anche perché c'è Zona K,
certo.
Quindi è sempre tutto molto intrecciato, più o meno questi.
Benissimo, allora torniamo sui nostri consigli di lettura, che a quanto pare, insomma, adesso ce ne dovrai dare almeno un altro libro per l'estate per i nostri ascoltatori.
Come non fare niente, di Jenny Odell.
Raccontacelo.
Resistere all'economia dell'attenzione. Lei racconta come vivere senza per forza essere schiacciati dal turbocapitalismo. Quindi un po' così. L'idea, lei teorizza che il non fare niente non sia lasciarsi andare in modo passivo alla vita, ma che sia una forma di resistenza in questo momento, per cui noi viviamo un po' in questo momento storico in cui bisogna per forza produrre per dimostrare di valere qualcosa, e invece lei dice che a volte si può anche rallentare e non fare niente e godersi quel momento lì. E l'altro è La vocazione di perdersi, da cui è preso il titolo del nostro film di Franco Micheli. Vabbè, si spiega.
Adesso io sono molto incuriosita anche da questo, dal film che ovviamente prima abbiamo soltanto accennato, ma farete altre proiezioni? Ci saranno?
Credo di sì. Allora, adesso è in tour per vari festival in tutta Italia, lo stiamo distribuendo noi, quindi chi volesse proiettarlo ci può contattare e ci organizziamo. Poi l'idea sarebbe, nel nuovo spazio, di magari proiettarlo con cadenza mensile piuttosto che altro. Anche questo è un film molto poetico, con degli inserti di ricerca di archivio, con immagini evocative alternate a quelle riprese dei due registi durante le formazioni che abbiamo fatto in tutta Italia in quest'autunno che è trascorso.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per avermi illustrato, insomma, questo posto, il vostro posto, e ti chiedo solo di ricordare tutti i vari contatti dove possiamo trovarvi.
Allora, trovate tutte le informazioni su spaziobk.com, abbiamo una pagina Instagram spaziobk, una pagina Facebook spaziobk.
Ecco, insomma, quindi questa è Spazio BK o Spazio Book. E grazie a Sara per i suoi consigli di lettura e ci vedremo alla prossima. It's a calculation. I made a mistake on. Never should have said it like I said. It'll come to me later, like a space invader, and I won't be able to get it out of my head. What if I'd never written the letter? Slipped in the sleeve of the
sad and frantic, a paperback book and a storm drain. It could go number one if I copied an earworm from a melody that I wish I had. What if I never written the letter I slipped in the sleeve of the record I gave you? What if I'd stayed on the sea train to Lafayette? What if we never met? What if I'd only just done what you told me and never looked? Sleeve of the record I gave you. What if I stayed on the sea train to Lafayette? What if we never met? What if I'd only just done what you told me and never looked back? What if I'd only tucked away down the hall and faded to black? To me later, like a space invader, and I won't be able to get it out of my head.